Alabama.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
C'è grande fermento Hollywood Party, notizie, informazioni, ma soprattutto, caro Antonello Catacchio, un'attesa spasmodica per la festa di Radio 3 che sarà il 5, 6, 7 giugno a Forlì. Arte, cultura e lavoro è l'argomento.
E lì troverete Steve Della Casa e moltissimi altri esponenti di Radio 3 e anche di Hollywood Party, ovviamente, no?
Sì, noi intervisteremo sabato alle 18 Diego Battantuone, domenica mattina 7 alle 11 Mimmo Calopresti, ma ci sarà Marino Sinibaldi che conduce Fahrenheit, il nostro direttore, ci sarà Eugenio Bennato che si esibirà la sera di venerdì, insomma c'è un programma veramente ricco che potete trovare anche sul nostro sito hollywoodparty.rai.it, un sito ricchissimo, denso di materiali extra, di puntate del cinema da radio, tra le quali spicca Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, raccontato da Enrico Magrelli, che è più recente, insomma un sito da visitare.
L'unica cosa che non troverete nel sito è Steve Della Casa, perché non ci stava. Abbiamo provato forzando un pochettino a metterlo dentro, ma non ci stava proprio. In compenso però potete aprire il profilo Facebook e cercare la pagina Hollywood Party Rai con il logo, mettere mi piace, così potrete seguire i nostri aggiornamenti, le foto degli ospiti, i podcast, le puntate, i link per la diretta, il cinema, la radio, il quiz, tutto. Così come anche su Twitter potete trovare tutto l'occorrente.
L'hashtag.
Sull'account @ Radio 3 tweet con l'hashtag Hollywood Party.
Bene, allora 335 5634 296 se volete entrare con noi in contatto attraverso SMS, 335 5634 296. Notizie croccanti selezionate con l'abituale cura da Antonello Catacchi.
Questa è una bugia, ma cercherò di sopperire a questi miserabili trucchetti che mette in atto Steve. No, dobbiamo dare gli incassi perché ieri era festivo, quindi c'è stata una sorta di prolungamento del fine settimana cinematografico. Allora, Brad Pitt con Fury è passato direttamente in testa alla classifica con 418.000 euro, classifica di questi due giorni, diciamo lunedì e martedì. Subito dietro San Andreas, quindi insomma il disastro, il terremoto terrificante della California con Dwayne Johnson, che realizza 213.000 e passa euro e in totale già a 1.480.000. Invece i tre italiani di Cannes,
i tre tenori,
Youth, la giovinezza di Sorrentino, ha incassato 212.000 euro e arrivato a un totale di 4,5 più o meno. Il racconto dei racconti di Garrone ne ha incassati 71.000 ed è arrivato a quasi 2,5 milioni. Mia madre di Nanni Moretti ne ha incassati solo 15.000, era uscito precedentemente rispetto agli altri, e ha incassato in totale 3.400.000 euro.
Allora, ho una notizia anch'io. Pivio e Aldo Descalzi, che sono una coppia che lavora tantissimo in cinema e in televisione. Al cinema hanno fatto le musiche per Ospetek, per Dalatri, per i fratelli Manetti, per Alessandro Gassman, per Giulio Manfredonia, e in televisione hanno fatto per esempio l'Ispettore Cogliandro, poi hanno fatto anche teatro. Si esibiranno per la prima volta in concerto domenica 7 giugno a Santa Margherita Ligure e giovedì 18 giugno alla CLAC di Genova, che è in via di San Donato 9, vicino a Vicolo Biscotti. Chissà perché hanno scelto la Liguria, ve lo spiego io, perché sono genovesi tutti e due. Aldo Descalzi è fratello del fondatore dei New Trolls, Pivio anche lui genovese, talmente genovese che il loro primo disco del 91 si chiamava Macaia, che come sa chiunque abbia frequentato la Liguria sarebbe l'afa che si patisce d'estate.
Come? L'afa che si patisce d'estate è qui a Roma in questi giorni, perché fa un caldo terrificante.
La Macaia anche quella.
Ma poi la Macaia la cantava Conte, se mi ricordo bene.
Sì, no, Macaia, no, scimmia di luce, di follia.
Ero andato fuori strada con De Andrea e ho cercato di rientrare. Bene. Dopodiché possiamo dire che a Toronto viene celebrato Roberto Benigni e la sua signora Nicoletta Braschi con una retrospettiva che appunto verrà presentata al Festival Canadese, che ormai è diventato un must, un cult, che altro vocabolo inglese potremmo usare per definirlo?
Un wannabe anche, va bene.
Un wannabe, va bene.
Allora, tutto questo a Toronto, invece noi siamo pronti per il quiz. Io dico un numero di telefono con la mia abituale sagacia. Il numero di telefono è 800 050 333. Allora, dai tu.
Ma sì, lo dico io. In questo film il protagonista corre dietro a una ragazzina perché le vuole bene. Quello che stiamo sentendo non ha bisogno di essere presentato ai Twist and Shout dei Beatles. Perché l'abbiamo fatto sentire questa canzone? Perché nel mese di giugno si celebra il cinquantenario dell'unica tournée italiana che ha fatto il quartetto di Liverpool. Allora questa sera vorremmo parlarne un po' a proposito di Beatles e cinema. Ma nel frattempo ci ha raggiunto un ospite, vero Steve?
Anna Mulayert, benvenuta. Si pronuncia così?
Sì.
Ok, perché Anna Mulayert è brasiliana, sarà Ombretta Borgia a darci una mano a tradurla. Benvenuta.
Buonasera.
Anche Ombretta. Allora, è qui perché sta per uscire in Italia, È arrivata mia figlia, che è un film che ha avuto molto successo in Brasile. Ed è avuto anche molto successo nei festival in cui è stato presentato, no? E soprattutto ha quasi sempre vinto il premio del pubblico, che è sempre un buon segno in questi casi.
Certo, la storia brevissimamente racconta di una domestica, una signora che ha sempre vissuto in casa dei padroni, facendo davvero la domestica, accudendo il figlio, che all'improvviso...
Col suo vestitino...
Certo, il vestitino bianco, in divisa d'ordinanza... Sì, sì. E vive in maniera decisamente subalterna, che a un certo momento riceve la telefonata che la figlia sta per arrivare in città, la sua figlia che non vede da decenni, sta per arrivare in città per sostenere l'esame d'ammissione all'università. E naturalmente c'è un conflitto, perché questa figlia che studia ha un atteggiamento, un comportamento completamente diverso rispetto alla madre, e lì nasce il conflitto. La prima cosa che vorrei chiedere ad Anna è questa: come ha interpretato il titolo italiano, perché il titolo originale è A che ora torni? Ecco, questo cambiamento a che cosa è stato dovuto?
Bom, quem escolheu esse título foram os distribuidores italianos, então acho que foi um título para os italianos. Acho que Arrivata Minha Filha tem uma alegria, né? Tem uma coisa, obviamente, a pessoa está feliz, é um título que traz uma alegria.
Beh, chi ha scelto il titolo italiano ovviamente sono stati i distributori italiani, quindi credo che il titolo italiano È arrivata mia figlia porti in sé gioia, allegria, cioè è arrivata mia figlia.
La cosa che colpisce di più di questo film è che di solito nel cinema brasiliano che arriva qui da noi si parla soprattutto dei problemi sociali e così via, relativi alle classi inferiori. In questo caso invece si racconta come vive e come si comporta l'alta società brasiliana. Questo credi, Anna, che sia uno dei motivi che ha portato al successo del film?
Io non so, io acho che il film, na verdade, il primo titolo dele era A Porta da Cozinha, che io acho che ele è un film che fala sobre essa faixa di Gaza entre a sala e a cozinha, né? Então eu acho que o filme fala da classe social alta, mas não só, acho que fala também da baixa. Eu acho que o sucesso do filme no exterior, eu acho que se explica um pouco pela força da personagem da Jéssica, pelo fato de que ela traz uma rebeldia e uma liberdade que as pessoas se identificam e gostam.
Allora, non lo so, in realtà, il primo primo titolo che avevo dato al film era Porta della Cucina, perché si parla proprio di questa fascia di Gaza che esiste tra striscia di Gaza che esiste tra la sala e la cucina. Quindi sì, si parla dell'alta società, ma anche della bassa società. E credo che il successo del film all'estero sia dovuto anche alla forza del personaggio di Jessica, che riflette una ribellione, una libertà che tutti vorremmo.
Lui ha detto che non è sua.
È tua, Carlos? No. Va al porta il gelato, per favore.
Sì, signora.
Non è mia.
Allora non è tua.
Ti ho detto di no.
Guarda che anche noi abbiamo fumato erba. O credi che io e tuo padre non l'abbiamo mai fumata? Ovvio che ho già fumato marijuana, no?
Va bene, mamma.
Ma non ero così scema. Non fumavo certo in questa quantità.
Va bene, se non mi credi, che ci posso fare?
Ma no, se dici che non è tua, io ti credo.
Ah, tu ci credi che non è sua?
Sì, ne stiamo parlando tranquillamente, perché dovrebbe...
Appunto, gli sto dando un'opportunità di parlarne tranquillamente. Se vuoi fumare erba, puoi farlo, amore, ma non c'è bisogno di fumarne così tanta.
Se fosse stata mia, lo avrei detto.
E se fosse un amico che l'ha messa lì per scherzo?
Ah, un amico, mettimene un po', per favore. Sì, un amico. Va bene. Allora insisti a dire che non è tua. Allora la butto. Posso farlo, no? Se non è tua, non è di Carlo, se non è mia, io la butto.
Se credi sia la cosa giusta da fare, fa così, buttala.
Questa è una discussione all'interno della famiglia dei padroni di casa, perché è stata ritrovata dell'erba e allora la madre accusa il figlio nega, eccetera, il figlio Fabinho, se mi ricordo bene, la mamma Barbara invece e il padre Luis. In realtà il personaggio chiave che regge tutto il peso del film magnificamente è appunto questa domestica, secondo, almeno per me, rispetto piuttosto che alla figlia, perché la figlia arriva come elemento dirompente e questa figura di domestica è straordinaria, per esempio quando appunto arriva la figlia, stanno mostrando alla figlia la piscina eccetera e il padrone di casa ordina alla cameriera di accendere la luce. È una sequenza che delimita benissimo quali sono i rapporti in quella casa e la regista tra l'altro anche spesso insiste sul corridoio che separa le stanze, non so se è riferita alla striscia di Gaza di cui parlava prima o meno, ma...
Eu acho que essa cena que você está falando é realmente muito dura, porque ela está mostrando para a filha e, de repente, ela é rebaixada. São duas vezes. Primeiro, ele pede uma água, ela sai de quadro, volta e acende a luz. E ali, naquele momento, você vê aquele patrão que é tão simpático, mas que, ao mesmo tempo, está sendo tão malvado.
Sì, credo che queste due scene rappresentino un momento molto duro del film, perché lei sta lì con la figlia, però all'improvviso il padrone gli dice prima la scena di prendere l'acqua, poi di accendere la luce, quindi in qualche modo lei viene rimessa al suo posto. Quindi questo padrone che è così simpatico, così disponibile, all'improvviso diventa cattivo.
Certo, c'è anche una battuta nel film che è riferita al padrone di casa, ed è... anzi non è riferita, la dice il padrone di casa ed è molto molto bella secondo me, perché dice qui ballano tutti ma il DJ sono io, perché è lui che ha ricevuto l'eredità e che mantiene la casa con piscina eccetera, mentre fino a quel momento lo si intendeva un po' come un personaggio subalterno. Di nuovo è un raccontare questa famiglia benestante in maniera singolare, ma è la frase che mi ha molto colpito perché la trovo singolare.
Esse ator, o Lourenço Mutarelli, que faz esse Dr. Carlos, ele não é ator, ele é escritor. E quando eu trabalho com ele, eu incentivo ele sempre a trazer as frases. Então, até eu tenho um amigo, Márcio Ferrari, que me diz, por que nos seus filmes sempre as melhores frases estão na boca do Lourenço? Porque ele próprio cria. Então, essa é uma frase que ele trouxe, como quem diz, né? Eu tenho dinheiro, eles estão dançando, mas quem põe a música sou eu, né? O dinheiro... determina.
Allora, questo attore che interpreta il padre, il dottor Carlos, si chiama Lorenzo Mutarelli, lui in realtà è uno scrittore, quindi lui porta delle cose sue, io lo stimolo a portare delle frasi sue. C'è un mio amico, Marzo Ferrari, che mi dice sempre perché le frasi migliori del film le dice Lorenzo Mutarelli, per questo motivo qua.
Volevo chiedere anche io una cosa ad Anna Mulayer, che è questa. La mia generazione, quella anche di Antonello Catacchio, è cresciuta conoscendo il cinema brasiliano attraverso il cinema nuovo, Glauber Rocha, Giulio Bressane, eccetera. Vorrei sapere se è un cinema che tu conosci, che tu ami, se in qualche maniera ti ha influenzato, ti ha spinto nella tua scelta di diventare una regista.
Sem dúvida, quando eu entrei na ECA, eram meus grandes Glauber era uma referência muito forte para mim. Inclusive, eu vim para o Festival de Veneza com 18 anos e teve uma mostra do Glauber, ele tinha acabado de morrer. E foi um momento, assim, quase de um encontro místico, assim, meu com ele. É claro que, ao longo dos anos, várias outras influências aconteceram. Mas, por acaso, há uma semana atrás, eu fui na Cinemateca assistir Deus e Diabo, uma cópia reformada, e realmente o homem era muito genial, muito novo e muito... Fazia uma obra com referências quase gregas.
Allora, sì, indubbiamente quando sono entrata all'università Glauber era per me un grosso riferimento e poi casualmente quando avevo 18 anni sono andata al Festival di Venezia dove c'era una rassegna su Glauber che era morto da poco e per me è stato quasi un momento mistico. Poi negli anni ovviamente ci sono state molte altre influenze, altri registi che mi hanno influenzato in qualche modo. Però recentemente ho rivisto il suo film Dio e il Diavolo e effettivamente
il Dio Nero, il Diavolo Biondo in italiano, lo dico solo per i nostri ascoltatori.
Giusto, sì. Giusto. E effettivamente lui era un personaggio geniale, innovatore, quasi greco.
E quella porta lì?
Quella è la stanza degli ospiti.
Sì, è la stanza degli ospiti. Vuoi vederla?
Un'altra suite? Ma guarda, mi
Jessica,
comodo.
Jessica, alzati. Mi scusi, dottor Carlo.
È comodo, sì.
Un materasso così e nessuno ci dorme.
È la camera degli ospiti.
Allora ci vengo io.
Perché sei matta, hai perso la testa. Qui? Per l'amor di Dio, sì, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio.
Vuoi stare qui?
Beh, sarebbe molto meglio per studiare Baba. Senza disturbare
Baba. No, Jessica, tu resti con me in camera mia.
Sei diventata matta.
Che succede?
Non puoi dormire qui.
Jessica starà qui.
Va bene.
È meglio se sta in camera mia, è già tutto tranquilla, organizzato,
tranquilla.
Come avevamo stabilito. La signora Barbara ha comprato il materasso.
Allora, il nostro quiz è giunto al suo secondo appuntamento e tra poco Antonello Catacchio ve lo dirà con voce ferma. Il numero di telefono è altrettanto fermo però. 800 050 333.
Allora, il primo indizio che abbiamo dato è che in questo film il protagonista corre dietro a una ragazzina perché le vuole bene. Il secondo indizio è in questo film la potenza dei colpi del protagonista è proverbiale, ma poi scopre che sono innocui.
E allora, quando i Beatles cantavano Hard Day's Night, erano nel loro concerto italiano di cui si parlava prima, e Hard Day's Night è anche il titolo di uno dei due film che Richard Lester ha diretto proprio in quegli anni, ispirandosi alle canzoni dei Beatles e con loro come interpreti. Due film, secondo me, straordinari.
Benissimo, noi torniamo invece a È arrivata mia figlia. Quando guardiamo un film, il giochino che facciamo spesso è di ricordarne altri o ci vengono delle suggestioni. Vedendo il film di Anna, a me è venuto in mente Sabrina, pur con tutte le debite differenze. Là avevamo il padre che faceva l'autista di una famiglia di ricconi, aveva mandato a studiare la figlia a Parigi, che ritorna e ovviamente ha cambiato il suo status. Qui la situazione è diversa perché c'è un aggiornamento più preciso, ma soprattutto mentre là si giocava solo di innamoramento e di seduzione da parte di Audrey Hepburn, qui invece, come dire, entra un po' a gamba tesa la figlia sulla famiglia di Ricconi e in qualche modo indirettamente mette anche in imbarazzo la madre. Volevo sapere se c'era stata qualche suggestione nello scrivere il suo film.
Grazie, nunca ci ho lembrato di Sabrina, nunca, prima volta, ma realmente tem a ver. Com a diferença mesmo que Sabrina foi ter educação, né? Então já se poderia imaginar que houve um upgrade. E ela, você espera, vindo de um lugar pobre, que vinha mais frágil, né? E ela vem forte.
Allora sì, in realtà è strano, ma non ci avevo mai pensato a Sabrina, però in effetti sì, qualche cosa c'è, con la differenza che lì Sabrina andava fuori per avere un'educazione, un livello culturale migliore, mentre qui arriva una ragazza da un posto povero, difficile, quindi ci si aspetta una ragazza meno preparata.
Aqui, esse filme, logo che o roteiro terminou, várias pessoas falaram para eu rever Teorema, do Pasolini.
Ah.
Esse eu acho que tem... È ben mais parecido, embora completamente diverso também.
Quando ho finito la sceneggiatura di questo film, molti mi hanno consigliato di andare a rivedermi Teorema di Pasolini, perché aveva alcune affinità. È molto diverso, ovviamente, però ci sono delle affinità.
Prima, infatti, Anna raccontava che oltre ai riferimenti a Cinema Novo ne aveva degli altri. Allora, hai citato Pasolini, noi abbiamo citato Billy Wilder, quali altri... registi e quali altri film possiamo citare?
Puxa, non sei dizer. Acho que eu só pensava di Teorema, ma da influenza para este filme, non lembro, non sei.
Veramente non lo so dire, mi è venuto in mente solo Teorema, ma di influenze per questo film non lo so dire, non lo so.
Allora spostiamola dalla casa di questa famiglia ricca con piscina, stanze per gli ospiti che non vengono mai usate tranne quando arriva Jessica, la figlia, che dice vabbè mi metterò qui invece di stare in un materasso scomodo, eccetera. C'è solo un momento di spostamento in città, siamo a San Paolo e la racconti, la mostri e la fai vedere come se fosse New York piuttosto che Shanghai, eccetera. Mentre prima eravamo sempre in un universo chiuso, lì l'obiettivo coglie tutta una dimensione. Vorrei capire come hai lavorato su questo.
Un film è un film intero di interiori, ma realmente al lato da casa, aquela visão che sta no trailer, inclusive, è una visão che a gente mesmo in São Paulo nunca vê. É do Morumbi para Marginal. Ela é, realmente parece Xangai, mas é São Paulo. Mas é uma visão rara.
Sì, in effetti è un film di interni, si svolge quasi tutto dentro la villa, però accanto a quella villa, e questo si vede anche nel trailer del film, c'è questa città, c'è questo quartiere che va da Morumbi attraversando questa zona che si chiama Marginal, che effettivamente sembra Shanghai. È San Paolo, ma è uno straccio di San Paolo che quasi mai si vede.
Ho letto che l'attrice principale del film è un'attrice che ha una lunga carriera nel teatro, ci puoi dire qualcosa di più dell'attrice che appunto, come dicevamo, poi interpreta questa domestica così rigorosa e di altri tempi?
A Regina Casé è un'attrice molto famosa no Brasil. Io assisti a prima peça dela 30 anos atrás. Ela fez uma peça, já ficou famosa, molto carismática. Pois fez cinema, televisão, e há 15 anos ela não fazia nada como atriz. Ela vem fazendo programas de televisão, ela como um host, como uma ofra brasileira, o Esquenta, e há 15 anos ela não fazia. Então foi um retorno que eu acho maravilhoso.
Regina è un'attrice molto importante in Brasile, molto famosa. Io l'ho conosciuta 30 anni fa quando ha fatto il suo primo spettacolo teatrale. Il suo primo spettacolo è stato subito un successo perché lei è molto carismatica. Poi ha fatto molto cinema, televisione, però da 15 anni non lavorava più come attrice perché lei conduce uno show molto importante in Brasile che si chiama Esquenta, è una specie di ofra brasiliana. Quindi questo suo ritorno effettivamente è stato meraviglioso.
Metti la scala qui vicino alle piante. Forza! Svelta, Edna! Fa attenzione, sta molto attenta. Devi fare finta di potare e io faccio finta di annaffiare. E spiala.
fa finta di potare. Io faccio finta di annaffiare. Capito? Hai capito?
Capito, ma qui si muove tutto. Reggimi bene. Sta leggendo.
Come? Che cosa sta facendo?
Sta leggendo. Ha un libro aperto, così.
Leggendo?
Sì, sta seduta su una sedia.
Starà studiando.
Magari dorme. La faccia non riesca a vederla.
Sta studiando.
Adesso si è alzata. E si è sdraiata sul letto.
Fai finta di potare. Io faccio finta di annaffiare. Adesso cosa sta facendo?
Non so se sta dormendo, è sul letto. Ha preso il libro.
Non farti vedere da lei, se
questa
si gira.
Ragazza è...
Scendi.
Tutto il giorno a leggere, così si diventa matti.
Togli la scala. Dammi. Io non busso.
Vai.
No, se no quella...
Vai.
Jessica. Abbiamo sentito un'altra clip di È arrivata mia figlia, il film di cui stiamo parlando e che uscirà in sala domani e ha già avuto, lo dicevamo, un'accoglienza straordinaria. Ecco, c'è poi un altro aspetto che è proprio quello più strettamente materno che non domestico, perché questa domestica è anche stata in qualche modo la mamma surrogata del figlio della famiglia ricca. Lei può abbracciarlo mentre la mamma vera e naturale no, eccetera, eccetera. Quando arriva la figlia, ovviamente scattano dei meccanismi diversi, per cui la domestica dorme con questo ragazzino cresciuto ma rimasto bambino per lei, e poi però un po' alla volta nasce la soddisfazione perché la figlia sta studiando, sta diventando importante. Ecco, volevo anche capire come hai lavorato su questi aspetti materni contraddittori.
Io acho che sia uno degli aspetti più forti del film, perché ela vem quasi che cumprindo un papel que é profissional, mas que envolve afeto, envolve amor. E quando a filha chega, é como se ela explodisse aquilo por dentro, né? E a cena em que a menina consegue passar no exame, que o menino não consegue, ela não... O menino tá mal, ela tenta agradar, ela se sente mais próximo dele, mas ao mesmo tempo ela explode de alegria, ao mesmo tempo de medo. Quer dizer, eu acho que aquela cena, todas essas contradições... Estão ali, ela está feliz, mas está confusa, né? É como se ela dissesse, eu não sabia que do meu lado poderia acontecer uma coisa tão boa.
Questo è infatti forse uno degli aspetti più forti del film, perché questo suo ruolo professionale, però che coinvolge anche l'affetto, l'amore per questo ragazzo che lei ha cresciuto, però quando arriva la figlia qualcosa esplode dentro e quando c'è la scena che il ragazzo dell'esame, che il ragazzo non lo supera e lei lo supera, lei è vicino al ragazzo, vuole consolarlo, vuole dargli affetti, però al tempo stesso ha la gioia della figlia che ha superato, la paura, insomma è tutta questa confusione e questo suo essere felice e confuso al tempo stesso.
Abbiamo detto che È arrivata mia figlia, esce domani sugli schermi italiani, distribuito dalla BIM. E abbiamo anche detto che ha avuto tanti premi, tanti riconoscimenti, soprattutto riconoscimenti del pubblico in molti festival. Ci vuoi raccontare, non so, l'esperienza più bella che hai avuto nella vita festivaliera del tuo film? Qual è stata l'emozione più grande che hai ricevuto?
A Berlino.
A Berlino?
Sì.
Non c'è bisogno di traduzione.
A primeira sessão, uma sala cheia, não sei, mais de 1000 pessoas, e foi muitos minutos de aplauso, e o filme causou uma alegria muito grande. Eu cheguei à noite, eu nem conseguia dormir, eu sentia os aplausos no corpo.
A Berlino è stata la prima proiezione, la sala piena, più di 1000 persone, tutti contenti, un applauso lunghissimo. Io ero così emozionata che la notte non riuscivo neanche a dormire perché mi sentivo tutti questi applausi addosso.
Allora, qui Davide e Max hanno scritto, tra i tanti messaggi che sono arrivati, dicendo quanto è affascinante il brasiliano, che bella lingua il portoghese, insomma, non puoi capire se sono la stessa o un'altra, ma credo che anche quando guarderanno il film saranno affascinati. Appunto, È arrivata mia figlia da domani nelle sale italiane, grazie a Anna Mulayert, grazie a Ombretta Borgia per essere stati con noi. E un altro brano del film.
Come fanno a tenere l'acqua sempre pulita, Val?
La piscina non devi neanche guardarla, Jessica. Questa non è roba per te.
Non ho detto niente.
Non l'hai detto, ma io lo so. Chiaro?
Non ci hai mai fatto il bagno?
Io fare il bagno nella piscina in casa d'altri?
Mai, mai.
Mai, mai. E se un giorno ti chiedessero di tuffarti, tu gli devi dire che non hai costume, che non puoi. Capito?
Hai ragione. Capito.
Ciao, Val.
Ciao, Super Fabinho. Val!
Teschio, non cominciare. Sta fermo. Sparisci con questi capelli. Questo capellone è il teschio. Pettinati prima di parlare con mia figlia.
Tutto a posto?
E Jessica?
Allora?
È un piacere. Facciamo una nuotata?
Forza.
Questi ragazzi hanno la testa vuota.
Allora, Jessica, non vieni? È spettacolare.
Non ho il costume.
E buttati vestita.
Ma mi bagno tutta.
Guarda che sta arrivando tua madre, la signora Barbara.
Basta. Fermo, che fai?
Ti ho presa,
fermo,
ti ho presa.
Fermo, 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 no, no. Smettila, Fabinho.
Buttiamola. No, no.
No. 800 050 333, aprite le orecchie perché sta per arrivare il terzo indizio, quello decisivo.
E io intanto ricapitolo: il primo era, in questo film il protagonista corre dietro a una ragazzina perché le vuole bene; il secondo è, in questo film la potenza dei colpi del protagonista è proverbiale, ma poi scopre che sono innocui; terzo e ultimo indizio, in questo film il protagonista recita come un cane. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Era il terzo omaggio che abbiamo fatto ai Beatles con Can't Buy Me Love, come si poteva facilmente intuire, ma soprattutto abbiamo scelto delle canzoni, diciamo, d'epoca, dei primi Beatles, proprio perché loro si erano esibiti in Italia nel 65, quindi abbiamo cercato di riprendere dei titoli dalla scaletta che comprendeva, se mi ricordo bene, una dozzina di titoli dell'epoca. E torniamo però ai Beatles e il cinema. Lo diceva prima Steve, Richard Lester e Hard Day's Night in Italia, Tutti per uno, era del 64 il loro primo film e si inseriva perfettamente nel filone del free cinema inglese che all'epoca stava, certo, impazzando e piaceva tantissimo al pubblico, soprattutto giovane. Quindi era immediato il rapporto che poteva determinarsi con i Beatles, che all'epoca, soprattutto in Inghilterra, ma poi subito dopo negli Stati Uniti, perché nel 64 c'è stata la prima tournée trionfale negli Stati Uniti e poi dopo hanno cominciato ad essere conosciuti in tutto il mondo. Ecco, dicevo, all'epoca era straordinario questo rapporto che si era creato. Subito dopo, l'anno successivo, sempre Richard Lester, sempre su contratto con la Warner, che aveva tre film in contratto con i Beatles, venne realizzato Help, aiuto in italiano, perché allora si era abituati a fare le traduzioni dei titoli. Ovviamente qui siamo in un ambito un pochettino diverso rispetto a Tutti per uno, Hard Day's Night, perché è legato all'uscita di un long plane, che era appunto Help. Poi ci fu Magical Mystery Tour, forse il il film più singolare, più stravagante e in fondo anche meno di successo in qualche maniera, perché voleva testimoniare quella che era il loro rapporto col cinema, la creatività, forse è stata messa troppa carne al fuoco per quel film e all'epoca non venne totalmente apprezzato. Diversa fu invece l'esperienza di Yellow Submarine, dove i Beatles non c'erano, si tratta di un cartone animato.
Il film più psichedelico della storia del cinema.
I Beatles appaiono solo nell'ultima parte, ma ovviamente dominano e nei disegni e nella colonna sonora sempre del disco omonimo. E una piccolissima curiosità: nel 68 era stato realizzato il film da George Durning e era stato presentato a Locarno in anteprima, al Festival di Locarno. Anche questo è singolare perché i Beatles, pop star per definizione eccetera, potevano essere presentati ovunque. Locarno tutto sommato ha avuto questo privilegio, come diceva Kesic, il più piccolo dei grandi festival, il più grande dei piccoli festival, no? Dopodiché c'è stato l'ultimo film che li ha visti i protagonisti, Let It Be. Anche qui era la Warner che ci aveva messo lo zampino, perché non era rimasta per niente soddisfatta di Magical Mystery Tour e allora aveva in qualche modo, diciamo così, per modo di dire, però insomma aveva protestato il contratto, e allora si è fatto Let It Be, regia di Michael Lindsay Hogg, e di nuovo un film con i Beatles protagonisti eccetera, ma era quello del concerto sul tetto della Apple, dove loro registravano i loro dischi. Però vorrei citare anche proprio molto molto velocemente degli altri titoli dei legati in qualche modo ai Beatles. Recentemente, proprio quest'anno, è stato presentato Freda, la segretaria dei Beatles, che rivela, certo, un sacco di cose molto interessanti proprio perché è stata la persona che ha vissuto dietro di loro come segretaria del fan club per tutto il periodo della loro esistenza, anche se poi è un po' reticente nel dire certe cose. Poi c'è stato Nowhere Boy qualche anno fa di Sam Taylor Wood, in cui si raccontava soprattutto di John Lennon, ma indirettamente anche di tutti gli altri Beatles, che secondo me era un film che è stato un po' sottovalutato. E poi c'è stato l'esordio di Zemeckis nel 78, con 1964 Allarme a New York arrivano i Beatles, che come titolo originale aveva I Wanna Hold Your Hand,
un altro titolo
dei Beatles, e credo che si potrebbe andare avanti all'infinito, sì, citando i film
prodotti da George Harrison, certo, musicati da Paul McCartney, interpretati da John Lennon, e anche Ringo Starr ha fatto l'attore, esatto, nei western all'italiana, quindi potremmo andare avanti una vita. I Beatles sono stati dei geni, come ci ha appena ricordato Antonello Catacchio, ma adesso sentiamo un film nel quale c'è un altro genio in azione.
Pocas veces vi un jugador correr tan rápido con la pelota tan cerca del pie.
Al final es el cambio lo que te hace estar alerta.
Nos decía, sobre todo, no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil.
Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca.
La posibilidad de crecimiento está muy ligada al lugar, al entrenador, al jugador.
El talento está ahí.
Un diamante de los mejores.
Qué lindo sería hacer 5 segundos. Sí.
Estamos ante un grande, sin duda.
Leo, al final solo hay uno.
Gracias a Dios que Messi existe.
Messi, il film su Lionel Messi, dopo essere stato presentato a Venezia, uscirà nelle sale a partire da domani.
No. Preciso, è già uscito e ha già fatto quasi 100.000 euro, è un risultato notevole per un documentario.
Ah, bene, non mi ero accorto di questa uscita, ma devo dire che il film, appunto, visto a Venezia, è un film veramente notevole e interessante per due motivi. Uno, lo scopriremo sabato sera, e il secondo motivo è che è un film che racconta il primo grande genio del calcio che è venuto fuori dalle PlayStation, e questo nel film viene raccontato. È una bella differenza rispetto a tutti gli altri. Abbiamo film che raccontano le gesta di Pelé, di Beckham e così via, ma il primo che racconta e testimonia di aver forse giocato più la PlayStation che sui campi di periferia, è proprio Lionel Messi, che per la PlayStation poi è una risorsa incredibile, perché fa delle cose proprio da cartone animato.
È vero, e poi bisogna sottolineare il fatto che Alex Della Iglesia, che ha curato la regia, ha compiuto un'operazione singolare, perché si è inventato di mettere in un ristorante di Buenos Aires tutti quelli che hanno avuto a che fare con Messi, alcuni calciatori, alcuni allenatori, ma anche i maestri e quelli che hanno studiato insieme a lui, i compagni di scuola, eccetera. E alla fine viene fuori un ritratto estremamente curioso, singolare e interessante, non solo del calciatore, ma proprio di tutta la sua evoluzione, anche perché va ricordato che Messi da ragazzino era proprio mingherlino e malmesso, e quindi insomma non sembrava, certo, che potesse avere questo tipo di destino, anche se poi in realtà si intuiva, perché scappava di casa da bambino, mentre la sua squadra perdeva nel primo tempo, lui entrava nel secondo, faceva vagonate di gol e risolveva il tutto.
Vabbè, insomma, questo è Lionel Messi, il film su Lionel Messi, appunto, che ricordava Antonello Catacchi, è già uscito nelle sale, ci ha fatto piacere ricordarlo, perché insomma è un film molto divertente, molto interessante, anche per chi non ama semplicemente il calcio. Invece chi ha indovinato il quiz, caro Catacchi, adesso gli parlerai, ma è qualcuno che ama il cinema.
E vediamo un po' allora, con chi sto parlando?
Con Paola.
Paola,
buonasera.
Buonasera Paola.
Da dove... sentirvi dal vivo.
Va bene. Senti, da dove ci stai chiamando? È la domanda d'obbligo che bisogna fare.
Dalla provincia di Macerata, Potenza Picena.
Perfetto. E qual è il titolo del film del quiz di questa sera?
Credo Bolt.
Scusa, non ho sentito, perché per un attimo...
Immagino Bolt.
Un eroe a quattro zampe,
esatto,
di Chris, esatto, Williams.
Esatto, sì, esatto. E quindi a questo punto dovrai ricevere o prima o poi il libro che ti spetta, in quanto grande appassionata di cinema e capace di cogliere da degli indizi assolutamente come dire, generici. No, farlocchi no, però generici. quello che era il titolo del film in questione questa sera.
Aspetterai 30 anni forse per ricevere il libro omaggio di Hollywood Party. Va, ma
benissimo.
Se ci ascolti domani, cara Paola, potrei ascoltare per la prima volta una trasmissione radiofonica di Hollywood Party, ma penso in generale della radio, che venga tradotta completamente anche col linguaggio dei segni. No, credo che sia solo per Hollywood Party che questo succede. Quindi mi raccomando, fallo, non perdere la puntata di domani.
Dunque bisogna intanto ringraziare Braxton Bragg per il quiz, perché non l'abbiamo ideato né io né Steve, ma lui, che è un amico di Facebook di Hollywood.
Allora c'ha l'hashtag, no, quello è Twitter.
No, vabbè, non fare confusione.
Okay.
Ringrazia.
Allora ringraziamo quelli che hanno fatto questa trasmissione: Francesca Levi, Maddalena Nici, Tommaso Margiotta, Riccardo Morese, Alessandro Boschi, Anna Muilaert, poi c'era la traduttrice che si chiamava
Ombretta Borgia.
Ombretta Borgia, c'erano i Beatles, c'era Messi, quindi di poco. Invece per ascoltare Tre Soldi, che va in onda, non va in onda su Radio 3, ma la trovate direttamente sul podcast. Andate sul sito e vedrete e ascolterete la prossima puntata di questo radiodocumentario che abbiamo presentato nei giorni precedenti.
E grazie alla voce inconfondibile di Steve Della Casa.
Beh, e Antonello Catacchio, dove lo mettete?